Jukebox 900.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 e benvenuta una nostra nuova ospite per la prima volta nel nostro salotto dedicato alla musica del Novecento e della contemporaneità. Si tratta della violinista, compositrice italo-spagnola Eloisa Manera, che saluto. Buonasera Eloisa, ben trovata, è un piacere riceverti qui nel nostro salotto musicale.
Buonasera Claudio, grazie dell'invito, sono onorata e è un piacere condividere questo momento con te e gli ascoltatori. Che saluto.
Due cose su di te: sei una violinista, una compositrice, un'improvvisatrice che naviga in territori anche molto diversi tra di loro, perché hai frequentato il conservatorio, quindi hai fatto studi accademici, e nello stesso tempo hai lavorato attorno al mondo del jazz, peraltro con collaborazioni con nomi incredibili, penso per esempio a Herbie Hancock e insomma tantissimi altri, Ralph Alessi, quindi nomi veramente molto importanti. Nello stesso tempo anche collaborazioni con Sollima, per esempio, con Mario Brunello, con Paolo Fresu, quindi una carriera a tutto tondo che ti porta a navigare in diversi territori. Il violino è il tuo strumento e il violino è anche il tema della puntata di questa sera. Lascio a te quindi offrirci una piccola introduzione sul percorso che ci vorrai offrire.
Sì, grazie mille Claudio. Questa sera ho deciso di ruotare attorno a questo strumento declinato nella versione jazzistica. Qualche gancio ovviamente con la mia storia personale ci sarà, ma soprattutto mi piaceva dare una panoramica della scena contemporanea dei violinisti jazz negli Stati Uniti, che secondo me è molto interessante e molto stimolante.
Il violino non è uno strumento così frequentato dai jazzisti, no? Non è uno strumento convenzionale, contrariamente a tutte le sue incredibili possibilità espressive, timbriche, di libertà improvvisativa. Come mai secondo te succede questo?
Ma in realtà è uno strumento che, rispetto in questo ambito specifico di questo genere, in cui hanno un protagonismo maggiore, diciamo, i fiati. In realtà il violino già si sposa con la genesi di questo genere musicale. La ragione può essere dovuta solamente in parte alle questioni di amplificazione, di volume, rispetto appunto a una tromba, all'importanza sonora che può avere un ottone, forse anche per tradizione musicale, per quello che mi premeva, ecco, esplorare l'ambito americano. E poi forse anche tecnica, nel senso che strumento un po' complesso in generale da approcciare, forse più in particolare se pensiamo al linguaggio dal punto di vista mainstream, così tradizione, magari ecco il linguaggio è più vicino alla facilità, tra virgolette, cinetica di un fiato, di un sassofoni, via dicendo.
Partiamo quindi per questo viaggio musicale. Da quale luogo e con quale musicista?
Sono fondamentalmente cinque musicisti che voglio presentarvi: Billy Contreras, Mark Feldman, Matt Maneri, Zach Broch e Regina Carter. Regina Carter è in fondo, diciamo, alla lista, ma in realtà è la regina vera e propria. Lei è veramente l'erede principale filogeneticamente, proprio l'erede della tradizione del violino jazz afroamericano. Come dicevo, già dagli anni 20 lo troviamo nelle orchestre del Western Swing, piuttosto che nella Big Band, nell'orchestra di Duke Ellington, c'è questo magnifico Ray Willis Nance, piuttosto che Staff Smith, Billy Bang e Leroy Jenkins. Già con questi nomi abbiamo riassunto praticamente la storia del jazz, quindi diciamo strumento di secondo piano che non ha un rilievo rispetto ad altri nomi. Chiaramente Coltrane, Charlie Parker, voglio dire, hanno una visibilità maggiore rispetto a questi musicisti, che però hanno attraversato questo genere con grande fantasia, con grande tecnica, creatività, voglio dire, appunto dall'era dello swing passando per il bebop. Staff Smith ha registrato questo bellissimo disco con Dizzy Gillespie nel 57 che si intitola appunto Dizzy and Staff, piuttosto che appunto Jenkins, che invece è un rappresentante del free jazz, dell'avanguardia chicagoana. E quindi niente, approderei a Billy Contreras, che a proposito invece di Western Swing, lui è di Nashville, Tennessee, metà americano, metà messicano, veramente diciamo una specie di UFO, una specie di Paganini del blues, in questa sottocategoria del country, ha un virtuosismo incredibile, mano sinistra, mano destra, una cosa incredibile, una ruvidità di suono davvero coinvolgente, e direi magari di fare un ascolto se tu sei d'accordo.
Bene, quindi ascoltiamo Billy Contreras e dopo lo commentiamo insieme. Thank you. E questo era O Privav, Billy Contreras, veramente straordinario. E Eloisa Manera, quando mi parlavi di suono ruvido un attimo fa, che cosa intendi esattamente? Effettivamente, per chi è abituato a sentire il violino in forma, diciamo così, classica, questo è tutto un altro suono, evidentemente, tutto un altro approccio.
Assolutamente sì. Billy, come dicevo prima, è un grande virtuoso. L'avete ascoltato con Jimmy Sullivan, una versione di questo brano di Charlie Parker, proprio a nudo, nel senso che violino e contrabbasso, avete ascoltato appunto il tema all'unisono, poi l'improvvisazione, anche la maestria di accompagnamento minimale ma sempre con grande approccio ritmico. Billy è proprio come regina, infatti li ho messi diciamo all'inizio e alla fine quasi a fare un viaggio circolare, sono davvero i due musicisti fra questi che ascoltiamo oggi che secondo me a mani piene hanno veramente raccolto e abbracciato la loro tradizione. Il prossimo brano che ascoltiamo di Billy lo suona insieme a Buddy Speicher, che gli insegnò questa Western Swing che abbiamo nominato prima, che è appunto una fusione di jazz rurale, polka vecchio stile, quasi una sorta di liscio dei loro altri per intenderci. Come aree geografiche mi riferisco alle aree meridionali occidentali degli Stati Uniti, infatti è un genere che era molto ballato perché era una musica da ballo in Texas, Oklahoma e California. Polka, Dixieland, blues, è tutta questa miscela, una miscela esplosiva dal punto di vista sonoro e ritmico. Infatti appunto questa pulsazione ritmica sempre molto terrestre, lontana dalla nostra tradizione di abitudine a suono, alla bellezza estetica, estetizzante del suono pulito. Io sono stato anche con un'insegnante polacca in Germania, il bel suono, la ricerca che si fa su Mozart, su una sonata di Schubert, è chiaro che qua invece andiamo proprio alle radici sottoterra, ecco, alla pancia di questo genere musicale, che di questo senso ritmico appunto sul 3 sul 4, che è molto affascinante.
Ascoltiamo quindi questo Potter's Blues, Billy Contreras.
Thank you.
Bellissimo questo Potos Blues, Billy Contreras. Come ci dicevi, Eloisa Manera ha un suono decisamente lontano rispetto al suono violinistico classico di Mozart o di Schubert, no? Come ci dicevi. Dal punto di vista tecnico, che cosa cambia?
È una bella domanda. Chiaramente fondamentale l'uso dell'arco. Più che la sinistra, è un modo diverso di approcciare il suono, ma proprio come idea, come tradizione, poi forse anche un po' più di conseguenza. L'aspetto tecnico, qua siamo proprio nella pancia, nelle viscere del blues, siamo proprio all'inizio con suono viscerale. Ci tenevo a dire, rispetto agli ascolti che abbiamo fatto, che è stato proprio lo stesso Billy a suggerirmi questi ascolti. Gli ho scritto, gli ho chiesto se gentilmente aveva appunto qualche ascolto che per lui fosse rappresentativo. Mi è sembrato tenerissimo che mi mandasse questo brano che ha suonato col suo maestro. E poi, ecco, mi sono ricordata che Oprivav lo potete recuperare anche in video, perché l'audio di un video che c'è su YouTube, c'è anche una versione micidiale di Giant Steps di Coltrane, sempre la stessa versione scarnissima, minimale, di violino e contrabbasso, sempre col mitico Jimmy Sullivan.
Ottimo suggerimento, Eloisa, e a questo punto passiamo al secondo dei cinque musicisti che ci presenti questa sera. Si tratta di Mark Feldman, americano, Chicago, classe 1955. Dici tutto di lui.
Mark Feldman è stato un altro incontro meraviglioso, sempre nell'estate 2011, nella quale zompai dall'altra parte dell'oceano per capirci qualcosa di questo violino jazz, perché facendo il biennio in conservatorio io ho studiato col magnifico Tino Tracanna, conosciuto quale sassofonista meraviglioso. Quindi, a proposito di tecnica, volevo acquisire qualche skills in più, avere qualche suggerimento, e perciò ho detto vabbè, è l'unica, andare là e beccarne qualcuno. Perciò sono andata in Ohio, a Columbus, a fare questo corso di Creative Strings, nel quale ho conosciuto Billy e anche Christian House, del quale magari parleremo nella prossima puntata. Poi, già che ero là, già che avevo fatto questo passo oltreoceano, ho sfruttato il fatto che c'era una mia amica compositrice a New York, sono stata là un po', ho fatto un po' di incontri, fra cui appunto avevo in mente Mark, che io adoravo già da tempo, immemorabile, per me era già un riferimento. Anche lui ha un suono incredibile, leggermente più ripulito, cioè ha una cifra sonora peculiare, comunque suono molto caldo, un musicista trasversale che abita la scena contemporanea newyorkese da molti anni in maniera molto importante, poi legato alla tradizione ebraica. Tra l'altro, per intrecciare la mia storia, io ho cominciato suonando klezmer, diciamo, è stato il primo grado di separazione dalla classica, perciò Feldman per me è stato davvero una fonte di ispirazione incredibile, molto importanti le sue collaborazioni, soprattutto con Zorn. Voglio dire, non ha bisogno di particolare presentazione, ho suonato con Michael Breaker, Neil Liconis, Giolovano, Chris Potter, eccetera.
Cosa ci fai ascoltare, Eloisa, di Mark Feldman?
Sì, anche qua la scelta è stata abbastanza difficile, perché ho nominato questi due John. Tipo, con Zorn ha registrato più di 23 dischi, piuttosto che appunto con Abercrombie un sacco di dischi bellissimi. E alla fine la scelta ricadde su questo disco, su a nome suo, un suo progetto personale. E il brano è Ink Pin, per SEM, in quartetto, violino, piano, contrabbasso, batteria. E ho scelto questo perché, diciamo, secondo me è un quadro abbastanza esplicativo della sua poetica compositiva, nel senso che dà un'idea abbastanza chiara dell'idea musicale. C'è una sorta di miniatura in cui ci sono dei tratti scritti in maniera molto peculiare, molto chiara, dei temi quasi appunto stile classica contemporanea, per intenderci, che vengono interrotti da squarci di silenzio e inframmezzati invece a zone più calme, di interplay, molto creativo, molto, molto libero.
Thank you.
Questo era Ink Pin, Mark Feldman, straordinario musicista che ci hai descritto e che ricordiamo appunto anche attraverso le innumerevoli collaborazioni da John Zorn, John Abercrombie, ma insomma veramente tantissimi altri. Ma andiamo veloci per questo viaggio nel violino contemporaneo legato al mondo del jazz e il terzo personaggio che incontriamo è un certo Matt Maneri. Cosa ci dici di lui, Eloisa Manera? Tra l'altro vi chiamate quasi uguali, no?
Esatto, c'è una serie di assonanze tutte calcolate, Mark, Matt, Manera, Maneri. Anche lui bazzica nello stesso humus di sperimentazione newyorkese, di ricerca e creatività. Ho avuto la fortuna di incontrarlo sempre là, sempre a New York, un po' per caso, devo dire, un paio di giorni prima di tornare a casa, al Village Vanguard, suonava con il sestetto di Paul Motion, tra l'altro appunto qualche mese prima che ci lasciasse. Il brano che ho scelto è da uno degli ultimi suoi dischi del 2019 per Sunnyside Records, l'album si intitola Dust e il brano appunto Motion. Maneri è incredibile, lui fa una ricerca molto particolare sulla musica microtonale dell'intonazione, una ricerca che già aveva cominciato il padre Matt a 20 anni, già comincia a registrare alla fine degli anni 80 col papà Joe Maneri. Da là ai giorni nostri anche lui è uno che ha suonato con Cecil Taylor, Tim Byrne, Mark Dresser, Craig Tabor, e già questi nomi ci danno, diciamo, una panoramica dell'ambiente sonoro nel quale lui è completamente a suo agio in questo tipo di scenario musicale.
Era Motion con Matt Maneri. Eloisa Manera, tu hai incontrato questo personaggio fantastico a New York. Qual è il messaggio più importante che ti ha lasciato nella lezione che Matt Maneri ti ha regalato?
Il messaggio più forte e potente è il fatto che sostanzialmente il jazz alla ricerca di un proprio suono, nel senso che mi stese, mi crepò con la lacrimuccia, io tutta desiderosa di imparare blues, rhythm change, mi sentivo assolutamente inesperta, volevo capire di più di questo linguaggio, soprattutto dal punto di vista mainstream, così, e mi disse: questo suono non ti assomiglia. Questo è il suono dell'idea che tu hai, l'idea teorica, quindi il jazz come ricerca di una propria voce sostanzialmente. E questa cosa che mi disse chiaramente è palese nei suoi lavori musicali, perché si evince in maniera clamorosa, voglio dire, che ci sia una corrispondenza fra quello che lui è e quello che lui suona, come lo suona, il suo suono.
Eloisa, chi conosce gli Snarky Puppy non potrà dimenticare la presenza di un violinista, compositore, evidentemente americano, perché di quello stiamo parlando, che risponde al nome di Zach Brock. Tu hai scelto ben 3 ascolti di lui e quindi immagino che per te sia decisamente importante.
Sì, io lo trovo straordinario. Zach, secondo me, della sua generazione, se non sbaglio del 74, ha un'inventiva molto fresca, è un musicista che può fare tutto, cioè ha una libertà espressiva veramente molto ampia, viaggia dal funky al post-bop, post-classica, è difficile un po' ingabbiarlo, per questo anche che mi piace così tanto, oltre ad essere una persona molto gradevole e simpatica. Ha questa predilezione per questa formazione che nella sua carriera ha abitato per ben 2 volte, per diversi anni, che è questa formazione anche qua asciutta, non come il duo dell'inizio di Billy, comunque si avvicina. Violino, contrabbasso e percussioni.
Yeah.
Questo era Yeah con Zach Brock, un linguaggio, una tavolozza timbrica di suono veramente infinita, direi, Luisa Manera.
Sì, abbiamo sentito la sua voce, abbiamo sentito la voce di Zach, il violino, qua è una versione più, diciamo, acustica. Nei prossimi due ascolti, invece, che proponiamo, diciamo, tipo due pasticci, due bignet, da Polifoni del 2021, queste due tracce che ho scelto da appunto quest'ultimo disco in solo. Vi suggerisco, perché non c'è tempo di leggerle noi qua adesso, però si possono reperire le liner notes che Zach ha scritto di suo pugno, che riguardano questo lavoro che è nato in pandemia. L'album è veramente molto bello, molto ricco. Diciamo, il suo essere poliedrico si evince sonoramente anche in questo lavoro in solo, nel quale lui ovviamente si splitta sapientemente in violini destra, sinistra, più linee sovrapposte. La scrittura va dalla post classica, se vogliamo definirla così, al post bop, post fusion, post tutto, cioè lui è veramente magico. In Go Go Go, che è la traccia numero 5, la seconda che ascolteremo, c'è la sua versione più elettrica. E invece in Memories Can't Wait, ecco, invece la prima traccia, ci tenevo a dire questo rispetto alla tecnica, no? Mi chiedevi all'inizio della puntata, c'è questa tecnica che è tipicamente violinistica e tipicamente americana, che si chiama chop. Qua in Europa devo dire che difficilmente si sente, e non è tra l'altro così semplice, perché bisogna percuotere con l'arco verso il tallone. In pratica il violino diventa uno strumento di accompagnamento sia armonico che percussivo. Infatti mi ricordo i violinisti là dicevano non usare mai il chop se c'è una batteria perché non ha senso, mentre appunto Zach, che è mitico in questo brano, lo usa magnificamente. Potete ascoltarlo.
Thank you.
Memories Can't Wait, Zach Brock. Beh, insomma, veramente un progetto anche ambizioso, quello di realizzare un album completamente in solo, no? Con tutte le difficoltà del caso, con uno strumento, diciamo, prevalentemente monodico, almeno come concezione. Eloisa Manera, che ne dici?
Ma dico che Zach può fare questo ed altro, nel senso che ha un'immaginazione molto ampia e una capacità tecnica realizzativa che gli permette veramente una libertà espressiva a 360 gradi, direi.
E questo era l'ultimo dei tre brani che hai scelto di Zach Brock e Eloisa Manera. Il titolo era Go Go Go. Dici, per curiosità, qualche cosa sul tipo di sonorità che immagino sia stata trattata abbondantemente dal punto di vista elettronico?
Assolutamente, come dicevo, Zach ha questa tavolozza espressiva e sonora molto molto ampia. Quello che abbiamo ascoltato è un fantastico duetto Free Electric. Zach Brock, a differenza magari di altri violinisti jazz o comunque di confine che abitano queste zone più di creatività, Zach prevalentemente utilizza il violino, diciamo, di legno classico, acustico. Per il violino, tra l'altro, rispetto alle chitarre che hanno dei termini forse più appropriati, comunque per capirci, violino non elettrico. Ecco, lui non usa il violino elettrico, tendenzialmente usa l'altro, quello tradizionale, ecco, e effettato. Ha, diciamo, negli anni sviluppato questa alta capacità di manipolare il suono. Sembra un violino elettrico, ma non lo è, chiaramente. Chorus, vari effetti, delay, quant'altro, anche preamplificatori. Devo dire che la qualità del suono comunque è sempre molto calda, cioè a differenza magari di un violino elettrico. Zach ha talmente un bel suono naturale così.
Eloisa, siamo in chiusura e giungiamo quindi alla regina di nome di fatto di cinque musicisti che hai scelto, ovvero Regina Carter, musicista di Detroit, classe 1966. Dicci qualche cosa di lei e del brano che ci proporrai per chiudere.
Il brano si intitola Miner's Child e lei, similmente a Billy, da un certo punto in poi della sua carriera ha cominciato a fare, diciamo, un percorso ritroso di ricerca delle sue origini e delle sue radici, in particolare con tre dischi che sono I'll Be Seeing You, dove Regina Carter affronta il jazz e gli standard preferiti dalla madre. A questo è seguito Reverse Thread, dove la Carter esplora il patrimonio culturale africano più in senso lato, diciamo, proprio le origini originali, potremmo così dire, e poi Southern Comfort, che è quello dal quale ho scelto questo brano, nel quale lei praticamente si tuffa nella tradizione folk rurale del sud degli States, in particolare dell'Alabama, in cui il nonno paterno faceva il minatore. La Carter si è documentata presso l'archivio di registrazione della Biblioteca del Congresso per avere un'idea più precisa di cosa suo nonno avesse potuto ascoltare. ha una tecnica incredibile. Di questi musicisti che ho presentato è molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. La critica continua a premiarla come miglior violinista jazz negli States e non solo, quindi veramente un punto di riferimento incredibile. Uno di quei musicisti che appunto guardano al presente e al futuro con un occhio al passato, che è una vera sintesi, un equilibrio veramente interessante di creatività, tradizione sia classica che folk, country, blues, spiritual, e che la rende veramente eccezionale secondo me.
Eloisa Manera, grazie per questo bel viaggio, per i tuoi racconti. Noi ci ritroviamo la prossima volta per altre scoperte violinistiche. Grazie ancora.